Di nuovo in diretta, siamo nel secondo tempo di Maracanã TMV Radio, sempre Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni.
Ciao Lucio,
Andrea,
buon pomeriggio, ciao Andrea, ciao a tutti.
Buon in Maracanã studio, tutti. Tridente in studio, suonano però al campanello, abbiamo ospiti e dunque andiamo ad accogliere qui in diretta Simone Braglia, il portierone. Simone, ben ritrovato.
Buongiorno Lucio, ciao Stefano.
Ciao Simone.
E abbiamo ciao, poi Simone. Anche Antonio Paganin, ciao Antonio, ben ciao, ritrovato Antonio. Anche a te. Antonio? Non lo sentiamo, caduto Antonio Paganin, lo andiamo a recuperare. Eravamo rimasti sulla nazionale, ovviamente sui temi dei giocatori eccetera, ne abbiamo parlato veramente molto a lungo, però trasporto il discorso del tema Inter dalla nazionale all'Inter, ossia la nazionale è piena di giocatori a centrocampo, sicuramente ha un'abbondanza rispetto ad altri ruoli. Adesso però nell'Inter ci sono tanti giocatori che reclamano spazio, intanto ce l'abbiamo Antonio Paganin. Antonio, eccoci, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Scusate, colpa mia.
Ma vai tranquillo Antonio.
Ciao, Antonio.
Stavamo dicendo l'Italia ha abbondanza di centrocampisti, ma anche l'Inter ha abbondanza di centrocampisti. Non lo scopriamo certamente oggi. C'è il blocco titolare, i tre ovviamente inamovibili, Çalhanoğlu, Barella e Mkhitaryan. Però in questo momento, guardando Frattesi che imperversa in nazionale, uno Zielinski che sembra essere lanciato in realtà già al rientro dalla sosta per un posto da titolare, come si gestiscono tutti questi nomi? Stefano, parto da te adesso. Inzaghi come li gestirà, posto che ci saranno tanti impegni anche con la Champions League, quindi diminutato.
Ma io non noto criticità, non noto difficoltà, voglio dire, Inzaghi sta una botte di ferro.
No, un dolce interrogativo.
Sì, è un dolce interrogativo, si rischi di interpretare alla grande, secondo me, questo tipo di modulo. Si è già integrato, l'ho visto, ha avuto un impatto importante, è un giocatore di grande esperienza, di grande qualità e secondo me darà un contributo notevole all'Inter. E poi per quanto riguarda le rotazioni saranno più o meno obbligate, gli impegni saranno tanti, ma insomma voglio dire anche convivono, sanno vivere bene anche le rotazioni all'interno del gruppo. Io credo che non ci siano troppe gelosie, si è superato quel periodo, insomma mi ricordo durante l'anno, quando cioè, quella stagione in cui c'erano state tante sconfitte soprattutto esterne, c'era tensione, vedevi i calciatori uscire dal campo, brontolare, i musi lunghi, cioè, no, secondo me quel tipo di gestione è stato superato e credo che sia stato anche, voglio dire, il tratto vincente da parte di nella gestione Inzaghi, cioè lui è stato molto bravo a superare quello, soprattutto nel dialogo, soprattutto nel convincimento. Poi c'è stato il lavoro di campo, ma ormai quello è riconosciuto, gioca a memoria, ne parlavamo prima Andrea, c'è nei passaggi proprio c'è una precisione, non lo so, sfiora il 100%, quasi 95-90%, sta avanti rispetto alle altre in molte cose e soprattutto anche nell'offerta clamorosa dell'organico, che è unica, varia ed efficace, quindi io credo che nelle rotazioni, insomma, Zielinski può Mkhitaryan credo che potrebbe essere il sacrificato di tutto, proprio rispondendo alla fine di questo lungo discorso.
Andrea?
Cioè, Zielinski è quella roba là.
Certo.
Allora, parlo da calciatore, Frattesi sarei un po' dispiaciuto, nel senso che lui ha un'età, è un 99.
Sì, 25 anni.
Io ero a Frosinone quando lo affrontammo, lui era alla Roma. Ci fece due gol andate e due gol ritorno, chiusa parentesi, con inserimento senza
non
palla.
Ha perso il vizio.
No, e lui il problema è che è in rampa di lancio e non va mai, capito? Dice, oh, è il mio momento e non arriva mai, tranne che in nazionale. L'Inter il livello, lo ha detto Stefano, è talmente alto che Çalhanoğlu è un giocatore, cioè una leadership
totale,
anche tecnica in campo, che è quasi insostituibile, e Aslaini sotto che fa ogni tanto i 10 minuti. Poi delle due mezzali lui ne usa una molto di qualità, che va tanto anche in percussione, che un po' di uno contro uno, che è Mkhitaryan, e l'altra che è un po' più di palleggio, un po' più di volume, a livello
Barella.
Organico è molto forte, che è
quindi?
Barella, quindi è normale che Zielinski è stato preso per dare un cambio a Mkhitaryan. E Frattesi dovrebbe essere quello che ogni tanto dà cambio a Barella. Ma Barella in questo momento, con un giocatore così totale, a 5-6 gol l'hanno nei piedi, come li ha Frattesi, se non di più. È proprio Frattesi che sembra aver scelto una squadra clamorosamente forte. Però lui, io non lo so, io Inzaghi, partita tipo... E purtroppo secondo me Frattesi sta fuori. E io lo stimo tantissimo, è un giocatore fortissimo. almeno che non trovino un accordo tra l'allenatore e il giocatore.
Guarda, è un discorso che la Champions League la fa tutta l'opinione di Antonio di Simone.
È un discorso, però è difficile.
È difficile. È un discorso molto affascinante, molto è paradossale, perché secondo me l'Inter è la squadra adatta a Frattesi, però in questo momento
prima o poi interverrà. Prima o poi interverrà il procuratore di Frattesi, nel senso parleranno e diranno: vogliamo stare qui a fare il dodicesimo come il sesto nel basket, oppure Frattesi la squadra la trova domani, ne trova cinque. Veramente per Frattesi è un momento difficile, perché
però non lo so se poi possa trovare quella giusta. Per me è l'Inter ancora, è la squadra paradossale, è vero, non riesce a trovare spazio,
però per le caratteristiche, per la situazione meno, però è un paradosso un po' in questo senso. Anche però,
cioè, Barella lo può tenere fuori? No,
ma no, poi, poi lascia
Frattesi e Barella non hanno le stesse caratteristiche. Forse Mkhitaryan potresti fare una maglia per tre. Mkhitaryan, Zielinski, Frattesi. Calhanoglu è sostituibile? Sì, però, tutti sono però sostituibili, Frattesi, però è Aslani che prende.
Però Frattesi è più sporco tecnicamente, sia di Barella che di Zielinski.
Ha caratteristiche diverse.
È un po' diverso gli altri, perché però fa un gol ogni tre partite. Sto ragazzo ha un inserimento senza palla spaventoso. Però Inzaghi ha puntato tantissimo sulla qualità. Secondo me Inzaghi lo vede un po' di bravo, lo vede un pelo ancora dietro.
Anche
perché
tecnicamente fortuna,
Frattesi. Però gioca a tedesca. No. Ha detto che ha fatto gol perché gioca a tedesca. Ho letto stamattina.
Quindi, una buona palestra,
Simone e Antonio.
Sì, Antonio, vengo anche da te proprio perché il tema è quello. Frattesi è in rampa di lancio, ma è un ragazzo che finirà la stagione con 26 anni. Quindi sei un calciatore maturo a tutti gli effetti. Quindi non so tu come la vedi questa situazione, Antonio, perché le qualità ci sono. È chiaro che la situazione nell'Inter è quella che abbiamo appena delineato.
Dal mio punto di vista ci sono due aspetti. Il primo, sei nell'Inter, squadra che ha vinto lo scudetto e che due anni fa ha fatto la finale Champions. L'Inter ha fatto un investimento su Frattesi che, a mio modo di vedere, andrà a lunga gittata. Dimentichiamo forse un aspetto, che Mkhitaryan non è più giovanissimo. E nell'ottica, nel pensiero di quello che potrebbe essere l'Inter, è chiaro che avere un Frattesi di questa qualità gli fa dormire sogni tranquilli. Che poi magari quest'anno non abbia... diciamo così, i galloni del titolare, ci può stare, ma sei in una squadra di vertice, puoi fare come tanti ragazzi dell'Inter potrebbero fare, titolare nelle squadre, diciamo così, di seconda fascia o chi non è in lotta per il vertice, giocare. Però in questo momento, se io dovessi ragionare da calciatore, preferirei rimanere all'Inter indipendentemente dalla mia simpatia calcistica nerazzurra. Chiaro, è un giocatore che sicuramente nell'arco dell'anno si farà più del 70% delle presenze. Non dimentichiamo che hanno campionato, c'era Champions, c'era Coppa Italia e ci saranno poi dopo
Mondiale per club,
parte di stagione, la nazionale, che è altrettanto importante, per cui difficilmente...
Antonio, è il Mondiale?
Sì.
Mondiale per club.
Mondiale per club.
Sì.
A maggior ragione, per cui ti dico, gli impegni sono tantissimi, è difficile pensare che un giocatore di questa qualità non possa essere impiegato. Le rotazioni saranno feroci quest'anno, perché il rischio di infortunio per i giocatori di questo livello sarà altissimo, per cui mi immagino che nella scelta di chi sta a capo, per cui la responsabile tecnico Inzaghi, terrà conto di questo. Magari qualcuno si aspetterà di giocare un po' di più, però ripeto, gli impegni sono talmente di alto livello che come fai a pensare che non ci sia qualche rotazione? Impensabile. Per quello che stavate discutendo, cioè Frattesi è un giocatore da Inter, l'ho visto anche ieri sera, ripeto, è sempre di più l'anima Inter sta entrando in quella nazionale lì. Se vediamo praticamente il gol che ha fatto ieri sera di petto, praticamente gioca una memoria, questo va e sa già dove la palla arriva, al netto della qualità di Di Marco, però è bellissimo vederli giocare.
Sì, c'è un'alchimia eccezionale, ma è quello che diciamo proprio anche prima in precedenza con lo stesso Stefano, si trova una memoria, in una rapidità anche di pensiero che si incastra perfettamente. Simone, concludo questo giro su Frattesi, te non so se la vedi allo stesso modo, se pensi che ci possa essere una gestione differente. Io ricordo sempre che quest'anno la fase a gironi di Champions League non finisce più a dicembre, finisce a fine gennaio, quindi di fatto poi le partite ogni 2-3 giorni sono continuative per tutto l'anno, per tutto l'arco dell'intera stagione. Simone?
Ah, io copio e incollo quello che ha detto Antonio. L'Inter io la considero una delle migliori 5 squadre a livello europeo, e quindi per cui andare a trovare una squadra diversa da quello che è oggi, una squadra nella quale probabilmente anche per il prestigio della carriera di un giocatore può vincere qualcosa di importante, non vedo quale possa essere, al di là di che sia la squadra dell'Inter. quindi per cui quello che lei mi trova perfettamente d'accordo con tutto il suo ragionamento. È vero, da giocatore forse il fatto di giocare a spizzichi e bocconi può mettere malumore, però dall'altra parte sei nell'Inter, e quindi per cui oggi come oggi io non cambierei il certo per l'incerto, perché anche a cambiare troverei comunque una squadra in Italia inferiore sicuramente, e in Europa non lo so quale squadra io sceglierei oggi in Europa.
E poi bisognerebbe vedere anche che squadra in Europa andrebbe magari a pescare dall'Italia. Sappiamo ci sono dinamiche, l'Inghilterra sceglie in maniera diversa, però siete stati abbastanza chiari insomma sul rimanere all'Inter per appunto rimanere in un ambiente che possa poi magari valorizzarlo più avanti, come detto un classe 99 in questo senso. Però resto a Milano perché è un collegamento importante anche a livello di temi del giorno, quello del centrocampo. Da una parte abbiamo parlato dell'abbondanza, della qualità, della sinergia del centrocampo dell'Inter, dall'altro il Milan ha un'ulteriore tegola, non c'è bisogno di parlare delle difficoltà iniziali di stagione, ma a centrocampo c'è stato anche l'infortunio di Bennacer, muscolare, potrebbe rimanere fuori 3 mesi. La coperta non è lunghissima, le partite da giocare sono tante, il pensiero non è quello di andare sul mercato, Rabiot non è un'opzione al momento per gli svincolati, ma si pensa a mettere Zeroli o Voss, che sono i due classi 2005, nel parco dei centrocampisti della prima squadra. Stefano, è chiaro che se paragonata alla situazione dell'Inter, e parliamo della prima e della seconda dell'anno scorso, sono proprio due mondi differenti.
Sì, all'opposto, anche se io pensavo al Milan, pensavo a una squadra diversa, una squadra che potesse avere un avvio diverso, con alcune problematiche sì, ma risolvibili. E qui mi sembra invece che il quadro sia abbastanza, non preoccupante, però
incrinato.
Che in più poi ci abbiamo visto con l'immagine con il break a Roma durante la partita della sfida con la Lazio, Teo Hernandez e Leao protagonisti, in negativo c'è tensione, non ci sono sicurezze, non c'è certezze, soprattutto le sicurezze e qualcosa, una spinta devono arrivare dai giocatori più rappresentativi. In questo momento ce l'hai più contro che a favore, e quindi anche nei equilibri politici all'interno dello spogliatoio, no? Questo è rilevante. Dall'altro canto, poi dall'altra parte noti invece questa ricerca continua spasmodica per una squadra che va in avanti a poco equilibrio, e quello più o meno sulla falsa riga che avevamo visto alla fine della stagione con Pioli. Cioè tu hai cambiato ma hai peggiorato le cose per adesso. Poi Furlani dà la fiducia a Fonseca, Ibrahimovic pure, avanti con Fonseca, avanti con tutti, però Bennacer salta il polpaccio, il muscolo del polpaccio, 3 mesi fuori è un problema, anche se poi voglio dire Voss, che il nostro Palma, operatore, specialista, osservatore, ce l'ha descritto un tipo piccolo Sedor. No.
Beh, molto sì, potente, no, anche potente. Fisicamente, muscolarmente.
Quindi, voglio dire, magari può dare una spinta diversa, l'entusiasmo di un giovane può contribuire
una
a
grande esperienza,
a
lui molto,
però
in
mi sembra un'altra scuola olandese, che è un altro che spinge, Render spinge,
sul Milan
spinge, ma spingono tutti in avanti,
Stefano.
Qui devi trovare un equilibrio, terzino destro, non mi sembra, cioè, parliamo di Pavlovic, come se fosse un centrale di sicuro affidamento, ma non lo sappiamo ancora. Sì, abbiamo visto che ha fatto gol, ma insomma io un centrale prima come il portiere, adesso Simone qui sfonda una porta aperta, prima pensa a parare, poi vediamo un po' la costruzione a basso, poi certamente sì, il gioco moderno impone anche quello, prevede anche quello, e ci mancherebbe altro, però un difensore centrale deve essere, ecco, Paganin, tu sei sicuro che Paganin ci stava? Poi i piedi, il gol, anche, però Paolo dice a me non mi dà queste certezze,
però
sì, a me no.
Però
poi,
Stefano, ti
dopo
posso
andiamo
dire?
Avanti, Tomori siamo fermi alle ultime, l'anno dello scudetto, alle AO siamo fermi all'anno dello scudetto, cioè dove c'è questo rendimento cicciotto, corposo, sostanziale che ti fa dire, oh, il Milan sì, è arrivato secondo. Ma è stata la prima
la prima
campionato.
Delle 19
però,
oltre lì.
Però sei troppo buono, secondo me, col Milan.
Non sai
perché?
Pure buono.
Secondo me il Milan come mercato, cioè,
mancano un Pellegatti, mi ha detto Pavlovic è fortissimo.
Il Milan è fortissimo.
Pavlovic,
il problema
me, non è una garanzia.
Il Milan
è bravo,
un giocatore.
Secondo me il Milan in sé per sé è fortissimo, perché ha preso i 3 giocatori, che ha preso un terzino destro, l'ha preso, doveva prendere il centravanti, ha preso un giocatore che comunque è in piena,
vabbè,
in piena
brata,
forma,
grande.
Sarà meglio di Giroud
in mezzo
che
al campo?
Fofana è un buon giocatore. Renders è un ottimo giocatore,
un giocatore,
ha due esterni
però,
forti,
ha quel dinamismo,
love to see,
cioè, ha quel dinamismo alla Tonali, alla Kessié, che ti ha consentito di giocartela pari pur essendo inferiore,
ma il
questo
problema
è il mio parere all'Inter.
Il problema
ma
del Milan,
ma il Milan,
netti,
il problema del Milan,
momento,
Andrea, perdona,
che Pioli è un allenatore
magari
forte,
sentiremo l'opinione anche di Antonio e di Simone, io non voglio avere ragione, mi voglio confrontare, mi piace
ma tu
anche
secondo me il Milan ti piace, ma c'è qualcosa che non ti convince.
No, non mi convince che in tre sessioni di mercato non abbia ancora preso dei centrocampisti dalle caratteristiche difensive.
E Andrea, tu
però
stavi dicendo
no, io
ma
dico,
sì,
ma
Fofana,
io ti dico, guarda,
ha quel tipo di caratteristica che sì, secondo me
poi
no.
Conosco anche,
poi è bravo,
cioè, so con chi lavora Pioli come staff. Ragazzi, Pioli è un allenatore, io lo metto la mano forte. Un allenatore forte.
Vabbè, ma adesso stiamo parlando di quello che manca
al
Milan,
allenatore che Fonseca, che secondo me si può dare un giudizio senza. Cioè Fonseca non ha quella caratura, non ha quella leadership,
sì,
non
vabbè,
ha quella
non
cosa
sempre
sul campo
sulla...
per
io
stare
ti
al Milan,
sì,
Stefano.
Siamo d'accordo. Allora l'allenatore
non è da
ma
Milan.
Non vorrei parlare... apriamo un altro capitolo. Il capitolo è su... Il Milan ha riempito il buco delle partenze di Kessié e Tonali? Mi dovete rispondere. Cioè in queste sessioni di mercato che si sono succedute, no? Che abbiamo visto, abbiamo analizzato, sono arrivati i centrocampisti difensivi? Tu mi dici Fofana. Benissimo. Vediamo. Basta? Non lo so. Perché questa squadra prende due gol a partita? Perché forse
è scarso? È messa male in campo.
È messa male in campo. Allora,
cioè,
ho capito, allora devi fare delle scelte.
Allora io ti faccio un esempio. Paganino ha fatto il difensore. Quando c'è cross dal fondo,
ma sentiamolo, sentiamo
Pavlovic stava sulla stessa linea del suo compagno di reparto, di Tomori. Su quella palla che gira intorno tra portiere e difensore, lui avrebbe dovuto fare un leggero movimento. Quindi, verso la porta. E quella palla gli sarebbe rimbalzata sul piattone, quella palla andava in tribuna, lui è rimasto sulla stessa linea, gli ha attaccato lo spazio e ha fatto gol. Quella lì è tattica individuale, c'è anche parte di tattica collettiva, ma quella si lavora sul campo, cioè un gol così Sarri non lo prende mai.
Ma adesso
perché,
che tu...
per dirne uno che è preparato,
sì,
e sta fuori,
perfetto.
Io non lo so, tu... ragazzi. Io
no,
vedo, io vedo,
no, è vero,
Fonseca,
è vero,
delle
robe. È vero che
la
devi
partita
sul campo,
Parma
però
è
vedi anche le caratteristiche.
Sì, la partita Parma ha preso il Parma. Io l'ho visto in Serie B più volte. È una squadra che quando si distende fa malissimo.
È vero.
Il presidente della Parma ha preso 5 contropiedi in 6 minuti.
Però come mai non c'è filtro? Perché arrivano così facili? Chiediamo a
Antonio.
Ma è una squadra poco aggressiva, quando perde palla non va la
riconquista. Così facilmente a...
Però non può essere. È vero che Tonali e Kessié come mediani sono molto forti.
Antonio,
ma Fofana e Enders sono bravi giocatori.
Mi piace questa discussione. Vai.
Antonio.
No, beh, concordo, l'analisi è perfetta, è tattica individuale lì, cioè... Lì bisognerebbe vedere il lavoro settimanale, perché quello che noi non possiamo vedere, noi possiamo ipotizzare, ma il lavoro settimanale ti dice tanto di come la prepara un allenatore, la parte motivazionale, come va a incidere proprio dal punto di vista del gruppo. Lasciamo stare quello che è successo a Roma, anche se lì comunque qualche segnale, anche se l'hanno voluto un pochino mascherare, c'è, perché è un sintomo che qualche cosa di insofferenza c'è. Ripeto, è troppo palese. Poi ripeto, ci può anche stare, ma una squadra che è in difficoltà, viene da una partita con il Torino non proprio disputata bene, fai delle scelte che sembrano molto forti all'inizio e poi ti esponi così, è chiaro che dai modo a chi sta fuori di fare mille supposizioni. Poi ci può anche essere che effettivamente sia così, però nel dubbio ti viene che ci sia qualche cosa che non va, al netto di quello. Poi l'analisi che è stata fatta è perfetta, non è un problema principalmente di tattica individuale, ed è quella che tu lavori quotidianamente, settimanalmente, e dai tu l'input, come lo dava Pioli ai suoi tempi, chiaramente Fonseca dalla sua impronta. E l'anima di una squadra la viene determinata dalla guida tecnica nel lavoro settimanale, quella che si riflette. Poi c'è qualche altro aspetto in più, il Milan rispetto a quella di Pioli fa molto più fatica a costruire dal basso. Cioè nei due centrali, almeno dal mio punto di vista, la palla esce meno pulita, al netto di quello che magari avete un po' analizzato, che c'è magari un po' meno fitto, però fondamentalmente costruisce in maniera molto più lenta, mentre ho l'impressione che gli anni scorsi la manovra era molto più fluida. E poi onestamente in questo momento Leao deve un po' capire che cosa vuol fare da grande, perché l'impressione in questo momento è che sia troppo anarchico nel suo modo di giocare, a volte c'è, a volte non c'è, e il Milan vive di queste cose.
No, ecco, siamo entrati in campo. E poi quando c'hai un ex giocatore, si entra in campo, no, si esce, non si sta al bar e si va a vedere certe cose. Pavlovic, Tomori, Antonio ha detto bene, la palla esce meno pulita, sono un po' grezzi. Non c'è quell'uscita palla che può avere il Bastoni Questa, sì, allora c'è quella pulizia, già lì devi fare una costruzione che ti devi far aiutare dai renders, che magari ho visto che si è abbassato, è andato dentro i due, ha aperto un po' e costruisci magari a tre con un vertice che si abbassa, salita la Volpiana, quella del Barcellona di tanti anni fa. Però quello che ha detto Antonio, non vedi l'impronta dell'allenatore, anche quando vai a aggredire una squadra dici prepara le uscite,
ci siamo, però io mi riferivo anche al valore individuale del calciatore, adesso andiamo a preparare. Allora, può giocare nell'Audio Spalato, allora, nel Real Madrid, nell'Arsenal, nel Milan, lì, che valore ha?
Per me è un giocatore forte.
Per me è un buon giocatore.
Deve imparare tanto. A
ho capito,
tattico.
Deve imparare tanto. Però
sì,
non è che
va un po' a caso, va spallate cose, vedi che vinci i duelli, però poi sembra che gioca un po' da solo quando ci sono i compagni. Però io, tornando a quello che ha detto Antonio, anche quello che ha detto Stefano, tu pensi di essere poco equilibrato in mezzo, ma Loftus-Cheek ha fatto sempre la mezzala, può giocare mezzala, giochi con uno basso e due interni, sei un po' più protetto, hai più giocatori dentro. Cioè il Milan ha talmente, poi l'unica squadra in Serie A che quando vuole cambia marcia. Perché cambia marcia? Perché c'ha dei giocatori di matrice di carnagione scura, quindi che hanno una potenza fisica e una velocità che non può avere l'Inter. L'Inter è una squadra di pensiero, quell'altra è una squadra di strappo. Però non la sfrutta.
Insomma,
fino ad ora.
Con l'Atalanta,
però l'Inter è una squadra precisa tecnicamente.
Ho capito, ma è il una
Milan,
squadra.
Poi aspetta, io ti dico un'altra cosa, molto arrabbi. La prima mancanza di rispetto, giro anche agli ospiti. Chi la fa? Teo o la fa Garzia? O la fa
Fonseca?
Fonseca. Cioè, far giocare Terracciano e non Teo perché. Ah, se non lo vedi bene che si è allenato male, sta a casa, non si convoca il giocatore, non lo metti dentro quanto ti serve, perché io giocatore mi posso pure incazzare. Cioè io dico scusa,
ma io voglio sentire Simone,
che stai sotto allora ci sono delle gerarchie. Te ho fatto 200 partite al Milan, 170 è stato il mio in campo. La prima mancanza di rispetto secondo me è dell'allenatore che per mezza partita col Torino, mezza partita a Parma, vede Teo, anzi col Torino ha fatto giocare, vede Teo un po' giù. È vero che c'ha un atteggiamento sbagliato, va a Roma non gioca Teo. Scusate, io Teo io la prenderei malissimo. Cioè dammi la chance di riscattarmi, mi fai subito fuori. Non
Simone,
lo so,
pure Deschamps l'ha presa malissimo.
Sì, grandi critiche anche in Francia per Teo Hernandez sull'atteggiamento.
Una bella partita contro.
Allora fuori, allora tirate fuori. Gli attributi fuori, non sei convocato, ma qual è il problema? Te lo vuoi mettere contro?
Non
è
così.
Basta.
Simone, cosa ne pensi? Simone.
Cioè, io non lo so, ragazzi.
No, io non sono d'accordo su queste analisi. Cioè, ma per quanto mi riguarda, l'ho già detto in più salse, la domanda di Stefano io la colgo in pieno e dico che questo accanimento contro l'allenatore io non lo condivido. Non lo condivido perché per giudicare un allenatore bisogna in primis far sì che l'allenatore abbia i giocatori giusti e i giocatori che possano avere e dare un equilibrio alla squadra. Al momento lo stesso equilibrio che c'era l'anno scorso lo si ha anche quest'anno, equilibrio per dire un'eresia, perché comunque non si è risolto il problema dei
gol. Ha fatto secondo, dopo 5 partite c'aveva 15 punti il Milan l'anno scorso.
Fatemi finire però di parlare. Perché se non mi fate finire io
vai Simone scusami
e non mi fate finire. Allora il problema di fondo è che all'allenatore gli si è comprato i giocatori una settimana fa, tanto per darci l'idea, non ha avuto una rosa completa dall'inizio del ritiro fino ad oggi, mentre altre squadre, vedi l'Inter, ha una rosa già collaudata e piano piano inserisce piano piano i giocatori che sono arrivati più tardi rispetto all'inizio del campionato, ma la rosa dell'Inter era già fatta a gennaio di quest'anno. La rosa del Milan ancora oggi non è completa. Quindi
Simone Pioli l'anno scorso gli erano dati 10 nuovi, partito 5 partite, 5 vittorie.
Ma io sul discorso di Pioli non sono d'accordo nemmeno su quello, perché comunque Pioli si è esautorato da solo. Perché a modo mio di vedere tu quando fai e quando sei riconoscente nei confronti della società, nelle persone di Boban, Maldini e compagnia che ti hanno salvato dopo la pandemia, devi essere coerente con quelle che sono state le scelte iniziali. Per cui il discorso di Pioli, per quanto mi riguarda, bravo allenatore, ma da parte mia non lo considero umanamente una persona che può essere considerata valente. Da punto
però
di vista.
Simone, vedi tu, cioè bisogna capire anche quanto incide l'allenatore in una squadra, no? anche in un ambiente, perché poi cambiano gli ambienti, non è facile, non è che tu vai a Firenze e lavori bene come a Monza, per dirne uno che sta un po' in difficoltà. Cioè cambiano un po' di pressioni, i giocatori sono diversi, cambia tutto. Però per me incide tanto in questo calcio qui di giocatori non autoesigenti, non dell'era di Paganin, di Impallomeni e di Braglia, dove il giocatore era maturo, dice io so che devo fare, me l'hai detto una volta, basta e avanza. Oggi i giocatori vanno molto guidati, sia tatticamente, mentalmente, strutturati. Io ti dico che un allenatore oggi è il 50% di una squadra. Però ti dico anche che senza giocatori forti non vinci. E il Milan i giocatori forti ce l'ha, ma non puoi sbagliare l'allenatore.
Sì, ma ce
poi magari
tanti,
fra un po' Fonseca.
Sì, ma verrà. Ho capito, però va. Sono d'accordo. Però manca, secondo me, qualcosa in mezzo al campo da un punto di vista proprio che ti può permettere gli equilibri, raggiungere quegli equilibri nelle due fasi, che poi è il segreto del calcio. Sono d'accordo con te. L'allenatore è vero, è importante, però non esageriamo. Sta diventando una leggenda, una figura mitologica, è importante, ma era importante allora, è importante adesso, forse lo è più adesso per questa serie di motivi che hai detto tu, però se non c'è il giocatore la materia prima non va da nessuna parte. E concludo dicendo che secondo me è un mercato ottimo, secondo me il Milan resta un'ottima squadra,
è una squadra
però,
forte.
Però manca qualcosa nella costruzione logica di mi sfugge la logica in mezzo al campo,
per esempio manca un po' di leadership.
Non hai mai sostituito Kessié e Tonali, non l'hai mai sostituiti, è inutile che mi girate intorno Correa con l'off, sì, ma è una squadra che l'ha spostata, gli spingi la schiena in avanti e ho capito, ma abbiamo visto
serve
pure la Francia con
serve altro
con
altrimenti
Stefano, posso?
Vai,
posso, solo un breve inciso. Allora, Maignan, dalla stagione dello scudetto ad oggi, tutti dicono che è peggiorato, ma Maignan, il valore di Maignan è sempre lo stesso.
Bravo.
Se Maignan, il sintomo di come va la squadra è il portiere che para. Maignan non sta facendo le stesse parate che sta facendo, poi parte sono responsabilità sua, chiaro. Ma io dico incidono il fatto dell'equilibrio della squadra.
Ma scusami, la Francia ha avuto uno sfogo lui sull'equipe, non lo so, sarebbe
la stessa roba nella partita.
Ma tutti arrivano 5-6 palle gol contro l'Italia in casa, dai, su. Adesso noi siamo contenti di questo.
Sì, no,
però voglio dire, Maignan, ma quello no, per venire al tuo discorso.
No, poi ci arriviamo su Maignan, perché anche i temi del Milan sono tanti da dover sviscerare.
Beh, c'è la battuta di Genagnocchi divertente, però.
Allora ce la giochiamo dopo la pausa.
C'erano
la tre
interisti dall'altra parte.
Ripartiamo da lì allora, dopo il break, perché
carina,
sono discorsi
battuta,
molto lunghi, quindi si è voluto anche temporaneamente Simone Bralli e Antonio Paganini, perché ci ritroviamo tutti qui a Maracanã dopo il break.